alle 105.50 di Blackout, Radio Fabbrica, frittura mista. E come vi abbiamo anticipato in apertura, adesso andiamo a parlare di con un'educatrice diciamo delle conseguenze della DAD dopo un anno di questo sistema studiato per emergenza per far continuare la didattica agli alunni di tutte quante le varie categorie e classi. E salutiamo Valentina Sacchetto, che è in diretta con noi.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera. E dunque, allora, sabato c'è stata questa manifestazione a cui hai aderito, e abbiamo sentito il tuo intervento, che diciamo ci è piaciuto molto. E volevamo chiederti appunto se potevi un po' farci il punto di quello che è stato detto durante questa giornata. Beh, innanzitutto magari facciamo un minimo di introduzione all'evento, che è stato indetto appunto da Priorità alla Scuola Piemonte, che scriveva: nel suo evento si oppone alla decisione di Cirio di rinviare il rientro nelle scuole superiori al 18 gennaio. Perché va oltre la già cauta decisione del governo di far rientrare gli alunni all'11 gennaio, nonostante l'Istituto Superiore della Sanità parli del 2% di focolai nelle scuole. E niente, appunto, queste erano le premesse, e se vuoi un attimo spiegarci.
Sì, Priorità alla Scuola è una piattaforma nazionale, come avrete letto, che in realtà poi si incrocia, si interseca con una serie di altre manifestazioni, diciamo, dal basso, che un po' in tutta Italia, in diverse città, no, si stanno nascendo in modo auto-organizzato dagli studenti e dalle studentesse, a Roma, Milano, eccetera, eccetera. Sì, personalmente io ho deciso, proprio come educatrice, di essere in piazza sabato, e anche di portare un intervento, perché mi pareva, come dire, importante, a 10 mesi ormai da questa situazione di emergenza, che non andrebbe neanche più definita tale, no? Perché è un po' buffo definire emergenziale una situazione che dura ormai da 10 mesi, ed è anche un po', appunto, funzionale a non prendere mai, come dire, provvedimenti concreti e decisivi. E appunto mi sembrava importante portare un po', come dire, la mia fotografia personale, ma anche come operatrice sociale, dal punto di vista delle conseguenze della chiusura prolungata della scuola in presenza sugli studenti e sulle studentesse, e anche poi sulle loro famiglie, che vivono in condizioni di maggiori fragilità, quindi dei territori più periferici cosiddetti, e appunto delle persone che hanno un background di maggior fragilità, di maggior svantaggio, che partono da una, come dire, da una posizione già più svantaggiata. E personalmente io, un osservatorio che spazia dalle scuole primarie alle scuole medie e anche ICPIA, che appunto lo ricordo per chi magari fosse in ascolto e non sa cosa siano, sono l'acronimo di Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, ex Centri Territoriali Permanenti, sono un po' i nipoti delle 150 ore, le scuole nate, no, dalle lotte sindacali, soprattutto nel triangolo industriale, in cui presero la licenza media prima gli operai, poi molte donne, oggi sono soprattutto frequentati da un'utenza straniera, sia di adulti, che appunto vogliono conseguire un'alfabetizzazione e conseguire il diploma di terza media, ma anche da molti minori, per cui io poi mi occupo molto di minori stranieri non accompagnati e anche di minori che sono qui per il ricongiungimento familiare, no? Di quei ragazzi, certo, che arrivano dal Sud America, dall'Est Europa, dalla Cina, e si congiungono con le loro famiglie dopo tanti anni, e quindi si iscrivono a scuola per imparare l'italiano e, insomma, poi auspicabilmente anche per proseguire il percorso scolastico. Ecco, diciamo che per tutta una fascia d'utenza che è quella più banalmente più povera, più in difficoltà anche con gli strumenti culturali e materiali, questa chiusura prolungata è stata decisamente letale. Per darvi dei dati, i miei circa 50 studenti che l'anno scorso frequentavano uno dei CPIA che sono qui a Torino e con i quali appunto abbiamo approfondito la situazione, perché poi con la scuola, con una serie di fondi del arrivati poi dal Ministero, si è cercato di, come dire, provvedere, no? Almeno gli strumenti materiali per la DAD, quindi tablet in questo caso e saponette per le connessioni. Comunque partivamo da queste percentuali, cioè il 60,5% non aveva un PC a casa, il 31,5% della minoranza che aveva un PC lo doveva comunque condividere magari con fratelli e sorelle che nel frattempo dovevano collegarsi anche perché frequentavano le medie o le elementari, il 94% non aveva un tablet e il 35% non aveva un wifi. Diciamo che questi sono dati abbastanza significativi, no?
Diventa difficile riuscire a avere una continuità didattica in questo modo, insomma.
Diventa assolutamente difficile, tant'è che noi l'anno scorso usavamo per le comunicazioni quasi soltanto cose che potessero girare bene sullo smartphone, perché era poi lo strumento, attenzione, non di didattica a questo punto, ma di minimo mantenimento dei contatti, considerando poi che nei quartieri che erano già in forte crisi sociale prima, questa crisi è esplosa molto di più, per cui ci siamo trovati con ragazzi preoccupati anche delle loro condizioni materiali di esistenza, no? Con le loro famiglie, per cui quello che abbiamo rilevato anche come educatori, educatrici, ma questo un po' in tutta la città, c'è stato un enorme aumento contemporaneamente delle richieste di cibo presso i servizi, i progetti, no? che insomma distribuiscono derrate alimentari e di altri supporti, per cui in realtà quella che è esplosa è stata una vera e propria crisi. Quello che mi preme sottolineare è che quando si parla di danno da chiusura della scuola bisogna sempre specificare che sicuramente il danno c'è per tutti, ma non è uguale per tutti, no? Per cui sicuramente va ad approfondire delle disuguaglianze sociali e culturali che erano già ben radicate, tra l'altro.
Sì, e infatti appunto per citare un po' l'intervento che hai fatto in piazza, dici che appunto il digital divide in realtà, cioè, per lo più di solito nasconde un divario sociale, soprattutto poi in questi casi si vede, nel senso viene evidenziato un po' dalle emergenze.
Certo, ma guarda Andrea, diciamo che gli ultimi dati dell'Istat sul cosiddetto divario digitale parlano, credo, del 21,5% di famiglie che non hanno la banda larga, che è una cosa indispensabile se si vuole connettere con una certa...
E se ormai sì, per fare girare, no? Comunque programmi per le videoconferenze, certo. Nel senso ormai...
È sicuramente necessaria se diventa quello il tipo di didattica che è, però sottolineo anche un altro aspetto del divario digitale. Noi abbiamo sicuramente, e riguarda tutto il paese, anche Torino, una ancora scarsa infrastrutturazione, no? Però c'è un tema che è culturale, di uso diciamo anche consapevole, esperto, abile delle nuove tecnologie. Questo tra l'altro era un tema già prima di questi lockdown, del fatto che l'utilizzo del digitale diventasse poi, diciamo, l'unico strumento per rimanere in contatto con una forma di didattica. C'è una solitudine culturale di fronte alle tecnologie che sicuramente produce nuova esclusione. A me fa venire in mente una cosa lontana nel tempo che però forse è simile storicamente, no? Quando nel 1962 ci fu la riforma della scuola media unica, no? Perché prima il nostro sistema scolastico era ancora talmente, diciamo, classista che prevedeva dopo la scuola elementare che alcuni con un esame andassero a fare le medie, quindi l'accesso era molto elitario, e gli altri andassero al cosiddetto avviamento professionale, no? Quindi nel 62 c'è la riforma della scuola media unica. Però che cosa si produce? In quel momento decine di migliaia di ragazzini passano da quella che era la mente, no? Quindi proprio anche il modo di apprendere dell'oralità, quindi di informazioni passate a bocca. Immaginiamo l'Italia, no? Che era un paese molto rurale, no? Per cui c'era, e passano invece alla mente a stampa, e questo produce una forte solitudine, e perché a quel punto il non saperne leggere né scrivere determina una forte esclusione sociale, no?
Certo.
E quindi oggi quello che noi vediamo è che c'è appunto una grossa solitudine di fronte alle tecnologie, all'uso finalizzato delle tecnologie digitali. E quindi questo è un grosso tema, no?
Anche perché poi, scusa se ti interrompo, sempre un'altra cosa che è stata detta durante il presidio di sabato, la manifestazione di sabato, è stata anche che tanti comunque vedono il rischio che, poi a maggior ragione in un paese come l'Italia dove queste cose sono all'ordine del giorno, che appunto che la misura emergenziale poi diventi sempre di più quella poi definitiva, quindi nel senso il fatto che poi la DAD, il rischio che si vede è che poi la DAD possa venire anche usata più del necessario per una serie di comodità tra virgolette di pochi,
sì,
a discapito,
sì,
di tanti,
di pochi,
insomma,
che non c'entrano, diciamo, con le finalità pedagogiche,
esatto, insomma, più che altro quello.
Allora guarda, non so se ho ancora un minuto di tempo, perché vorrei,
sì, prego,
come dire, circostanziare bene qual è la mia posizione in questo senso. Vedo che nel mondo della scuola, nel mondo educativo, il periodo è molto difficile, quindi si stanno un po' divaricando due posizioni, adesso estremizzo, no? Come se ci fosse il partito di quelli che vogliono tornare in presenza contro il partito di quelli che vogliono invece, tra virgolette, rinnovare la scuola. Questo è un po' quello che sento anche parlando con colleghi, con ma anche con gli insegnanti. Quello che intendo dire è che intanto anche come educatrice, quindi credo che sia importante non fare però il feticcio della didattica in presenza. Mi spiego. Che la scuola avesse dei grossi problemi a garantire una mobilità sociale è un dato di fatto, e questo non riguarda il Covid o il lockdown. Era un problema che esisteva già prima, no? Io non a caso in piazza ho citato dei dati che sono stati raccolti da altri colleghi qui a Torino, in particolare in quartieri della nostra città, Torino Nord, che evidenziano delle disuguaglianze fortissime tra il successo formativo, quindi le promozioni nella scuola media, tra scuole che stanno a un chilometro e mezzo di distanza nella nostra città, con forbici anche del 30%, ok? E la possibilità per un ragazzo del centro che nasce in circoscrizione 1 di conseguire un diploma è 6 volte quella di un ragazzo che nasce in un quartiere a Torino Nord, ok? Quindi
tantissima
cosa voglio
differenza.
Dire con questo? Che evidentemente ci sono dei grossi buchi, no? Che non sono solo nella scuola, ci sono degli investimenti a monte, no? L'investimento del PIL dell'Italia in istruzione e formazione è di molti miliardi in meno rispetto alla media europea, eccetera, eccetera. Questo è anche il tema di come vengono spesi questi soldi. Comunque, non c'è da farsi il feticcio della didattica in presenza, no? Non bisogna nascondersi dietro a questa cosa. E diciamo che credo che bisognerebbe invece sfruttare questo momento di crisi per spingere sicuramente sul ritorno in presenza, perché come dici tu, purtroppo vediamo che altre cose possono nasconderne, no? Possono nascondere altre finalità,
certo.
Sicuramente, perché i più fragili stanno purtroppo subendo un danno che tra l'altro difficilmente sarà recuperabile, perché tra l'altro nessuno in questo momento sta, come dire, immaginando delle politiche anche pubbliche di ampio respiro di tipo riparativo, no? Cosa facciamo? Cosa si farà per riparare i danni di apprendimento che ormai sono, come dire, direi incontrovertibili? Stanno uscendo diversi studi europei, anche oltreoceano, sul gap formativo che si produce anche solo a livello di apprendimenti, no? E anche per interrogarsi sulla scuola alla quale vogliamo tornare, perché evidentemente, come dire, dei problemi c'erano già prima, dati alla mano.
Assolutamente. Va bene, e dire che per ora ti ringraziamo di questo preziosissimo contributo.
E io ringrazio molto voi.
Perfetto, allora buona serata e a presto.
Buona serata, grazie.
Ciao.